Salve, sono Cristiano Tommasi, partner del Dipartimento di International Capital Market di Allen & Dover in Italia. E sono qui oggi per segnalarvi l'approvazione, appena avvenuta, di un importante provvedimento normativo a sostegno della competitività dei capitali. A parlarne con me saranno due counsel del nostro Dipartimento ICM. Alessandra Pala.
Salve a tutti.
E Emiliano La Sala.
Buongiorno.
Con una nostra pubblicazione avevamo dato atto dell'avvio dell'iter parlamentare del cosiddetto DDL Capitali, che è stato approvato in data 27 febbraio 2024. Una legge che si pone come obiettivo la crescita del mercato dei capitali italiano e che introduce norme che dovrebbero poter favorire l'accesso ai mercati finanziari da parte delle imprese italiane, incluse le piccole e medie imprese che sono al cuore della nostra economia nazionale e target anche nel progetto comunitario della cosiddetta Capital Markets Union. Sulla stampa finanziaria sono comparsi commenti sia positivi che negativi in relazione a questa nuova normativa, ma in questa sede vogliamo soprattutto scorrere alcune novità introdotte dalla normativa approvata, concentrandoci innanzitutto su alcune previsioni particolarmente rilevanti per l'emissione e la circolazione di titoli di debito. Interessanti infatti sono le modifiche agli articoli in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, articolo 2483 del Codice Civile, e di emissione e circolazione di obbligazioni delle società per azioni, articolo 2412. In particolare, l'articolo 7 della nuova legge prevede che la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 2483 del Codice Civile non si applichi ai titoli emessi da SRL destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, quando tale previsione risulti tra i termini e condizioni delle emissioni senza facoltà di modifica. Con questo emendamento, nel caso in cui la sottoscrizione di titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali, viene meno l'obbligo di interposizione con finalità di garanzia della solvibilità da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale. E le conseguenze sono rilevanti, anche considerato che la garanzia prestata dall'investitore professionale comporta un costo più elevato per i finanziamenti e la gestione di rischi. Per quel che concerne l'emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni, lo stesso articolo 7 della legge modifica il primo comma dell'articolo 2412 del Codice Civile. Più in particolare, il legislatore intende in primo luogo specificare che il doppio del capitale sociale, parametro utilizzato per stabilire il limite entro cui una società per azioni può emettere obbligazioni, è quello risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444,1 del Codice Civile. Ma soprattutto il legislatore apporta una ulteriore modifica all'articolo 2412, prevedendo che la disciplina appena menzionata sul limite alle emissioni non si applichi anche nel caso di obbligazioni emesse da parte di società per azioni destinate ad essere sottoscritte anche in sede di successiva rivendita esclusivamente da investitori professionali. E questo a differenza di quanto previsto in precedenza, che richiedeva l'iniziale sottoscrizione dello strumento emesso in eccesso ai limiti solo da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, andando a restringere la platea di potenziali sottoscrittori. Pertanto, la società potrà emettere obbligazioni per un ammontare nominale complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve, nell'ipotesi in cui sottoscrizione e successiva circolazione siano riservate a tale categoria di investitori, a prescindere anche dall'eventuale quotazione degli strumenti su mercati regolamentati o MTF. Conseguentemente, quindi, in questo scenario non sussiste più l'obbligo di interposizione con finalità di garantire la solvenza da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale, introdotta ormai molti anni fa dopo i noti scandali finanziari di inizio anni 2000. Con questa modifica, pertanto, vengono equiparate nella sostanza le figure di investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale e di soggetto professionale non vigilato. Si tratta di disposizioni, quelle a cui ho appena accennato, che da sole meriterebbero ampio commento, ma in ottica di mettere alla luce anche altre interessanti novità della nuova normativa, passo la parola ad Emiliano e Alessandra.
Grazie Cristiano. Mi preme in particolare, tra i molti, sottolineare due interventi del decreto finalizzati ad attuare alcune delle proposte emesse nell'ambito del Libro Verde del MEF. e in particolare a favorire la raccolta di capitali, eliminando alcune misure di gold plating che creavano qualche appesantimento rispetto al quadro comunitario. La prima misura mira a semplificare e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti. Infatti, in parallelo, Consob ha messo in consultazione alcune modifiche al regolamento emittenti con il medesimo obiettivo, prevedendo una semplificazione delle modalità di presentazione della domanda di approvazione grazie alla predisposizione di modelli in formato elettronico. Con il decreto capitali, il legislatore ribadisce che i tempi di approvazione del prospetto sono quelli dettati dalle disposizioni della disciplina comunitaria, in linea con le modifiche al regolamento emittenti di agosto 22 che andavano già in questa direzione. La seconda misura, molto importante, elimina la principale norma di gold plating che creava un appesantimento del regime di responsabilità da prospetto, ossia il regime di responsabilità del responsabile del collocamento per informazioni false o per omissioni nel prospetto. Sia la dottrina che il mercato stigmatizzavano la natura peculiare di questa responsabilità e sottolineavano da tempo la non riconducibilità a quanto previsto dal regolamento prospetti. Sotto un profilo pratico applicativo, questo regime di responsabilità rappresentava un peso significativo sugli intermediari responsabili del collocamento, che spesso richiedeva complesse attività di due diligence sulla società emittente e offerente. Con l'abrogazione di questo regime di responsabilità, la normativa italiana si allinea finalmente agli standard europei.
Va anche considerata la riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, che per molti versi accomunava in termini di obblighi le società con titoli diffusi alle società con titoli quotati in mercati regolamentati. La disciplina è stata in generale alleggerita, eliminando riferimento agli emittenti diffusi in molti articoli del testo unico della finanza, o abrogando alcune specifiche previsioni. Si tratta di riforme volte ad eliminare oneri a livello nazionale che si ponevano come ulteriori rispetto a quanto imposto dalla normativa a livello europeo. Sono da segnalare anche le semplificazioni apportate alle procedure di ammissione alla negoziazione e l'eliminazione di alcuni requisiti d'ingresso, misure che mirano ad incentivare la quotazione delle società. Vengono poi soppresse alcune facoltà della Consob, fra cui quella di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione o di richiedere l'aumento del flottante nell'ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Bene, adesso chiudiamo questa breve panoramica con una raffica di ulteriori norme che sono rilevanti per il mercato dei capitali in senso più ampio. Ci state? Inizio io. Viene novellato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il TUF, estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.
Al fine di eliminare una fattispecie di gold plating ed allineare gli obblighi di internal dealing a quanto previsto dal regolamento 596/2014 sugli abusi di mercato, la cosiddetta MAR, viene eliminato il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, che prevede l'obbligo per i soci che detengono una partecipazione almeno pari al 10% del capitale, nonché per chi controlla l'emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dell'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati.
Il libro verde del MEF proponeva interventi volti a far tornare in Italia l'approvazione di prospetti di offerta e quotazione, individuando nella Consob l'autorità competente. Si colloca in tale quadro il recente annuncio da parte di Consob di novità in materia di prospetti informativi per le emissioni obbligazionarie, aventi come obiettivo tempi più stretti, riduzione dei costi e la possibilità di avere domande di approvazione anche in inglese. Ecco che il decreto capitali interviene sul regime di responsabilità civile dell'autorità e, ribadendo il principio del limite alla colpa grave stabilito dalla normativa applicabile, precisa che non vi può essere responsabilità dell'autorità per omessa vigilanza quando il danno subito dall'investitore derivi dall'inottemperanza di norme che sono estranee al perimetro di competenza del regolatore stesso o che non hanno rango di legge o di regolamento.
Ma tutto questo è auspicabilmente solo l'inizio. È prevista infatti una riforma più ampia del sistema normativo, con una delega al governo per adottare uno o più decreti legislativi che mirino alla revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabile anche agli emittenti di strumenti finanziari. Quindi, come si dice, stay tuned. Non esitate a contattarci e iscrivetevi ai nostri canali social per successivi aggiornamenti.